carissimi radiofonici, radiofoniche all'ascolto, ben ritrovati all'appuntamento con Sonica, una nuova puntata, Sonica, suoni oltre barriera, la trasmissione di radiofonica.com che tutti i giovedì sera si impegna a far uscire dalle vostre casse del computer un po' di buona musica, una musica fuori dall'appiattimento culturale e musicale che ci contraddistingue chi ci sovrasta, ahimè. E in compagnia, siete in compagnia mia, che sono Patrizia, dalle 22.30 e fino intorno a mezzanotte di solito sforiamo, speriamo oggi di rimanere nei tempi. Con me ci saranno anche Fabrizio.
Buonasera a tutti quanti, anche questa sera appuntamento fisso con Sonica per ascoltare musica differente dal mainstream. E c'è anche con noi il nostro occhialuto Michele Maraglino, questa sera in versione estiva.
Buonasera a tutti, buonasera, sono Michele Maraglino, sono contento di essere qui e mi comporto come uno scemo.
E come sempre apporteremo le nostre componenti musicali all'interno della programmazione di questa sera, che è ricchissima. Abbiamo interviste, abbiamo come sempre buona musica nuova, vecchia da farvi ascoltare.
Un puntatone, ragazzi, un puntatone.
Sembrerebbe proprio di sì. E come sempre l'appuntamento parte con lo spazio Sonic Player, la playlist da proporvi, da aggiungere all'interno del vostro MP3.
Sì, vogliamo partire subito con i contatti, ricordare, sai, di solito...
Sì.
Ah, bravissimo!
Ah, sono diligente oggi, ho fatto i compiti. Dovresti avere tu, è arrivato il fax dalla
è
sede.
È arrivato il fax, ho qui la velina con me e partiamo con il contatto di Facebook e ovviamente andate a cercare la pagina di Sonica che questa settimana rappresenta il tipico logo.
Sì, il classico logo.
Classico logo nero molto, e arancione, bello. Tra l'altro non...
Molto maschilista comunque.
Come ci vedi
mamma
questi...
mia,
no, non c'entra niente. Quindi mi raccomando,
subito c'è l'allusione sessuale
mi rivolgo...
sul nostro logo. Non,
no, scherzo.
Non minimizziamo l'importanza di questo logo che
cliccate...
fatto da un grande grafico, tra l'altro. Cliccate appunto su
mi
Sonica,
piace.
Giusto? Mi
sì,
piace
sì.
Perché non può non piacervi.
Aumentiamo il numero.
E poi abbiamo altre coordinate, ovvero
potete scriverci e contattarci alla nostra mail sonica.radiofonica@gmail.com e potete anche inviarci i vostri suggerimenti, ma anche le vostre proposte se siete un gruppo, per essere poi passati su Italian Lab. Oppure
sì,
potete contattarci anche direttamente, chattare con noi con Skype, il nome utente Sonica Radiofonica.
Sì, potete richiedere appunto, potete cercare all'interno di Skype Sonica Radiofonica. Per quanto riguarda la mail che hai dato, io sono molto contento perché stanno arrivando delle proposte molto interessanti di gruppi che si stanno proponendo per essere trasmesse e vi terremo informati. Ho delle cose in mente.
Oppure, sempre se siete un gruppo, potete anche iscrivervi alla community di Radiofonica all'indirizzo www.radiofonica.com e lì troverete anche la nostra pagina web ufficiale, che è appunto questo indirizzo /Sonica, e lì troverete anche i nostri podcast se vorrete ascoltare le vecchie puntate o questa puntata durante il weekend. Direi che i contatti li abbiamo dati, quindi adesso possiamo partire con un po' di buona musica.
Partiamo subito e partiamo appunto, come dicevo prima, con lo spazio Sonic Player. Ognuno di noi sceglie un brano da proporvi, da farvi inserire all'interno del vostro MP3. Questa sera parto io con una proposta del 2002, il terzo album dei Death in Vegas, un gruppo britannico che ha creato un album davvero interessante che fonde psichedelia, rock ed elettronica, dal titolo Scorpio Rising, che vede la collaborazione di nomi importanti del calibro di Paul Weller, ex Jam.
Wow.
C'è anche Liam Gallagher, anche lui insomma un adepto del genere, ovviamente Britpop,
tutti,
grande
tutti
amicone di Paul.
Tutti dei mods.
Questi
tutti.
Mods, che sappiamo la Patti è molto esperta sui mods. Mm-mm. Prima o poi faremo
sì,
una puntata monografica su questi mods.
Sì.
E praticamente questo gruppo ha mischiato appunto elettronica e vi facciamo sentire una proposta che accompagnava anche uno spot pubblicitario un po' di tempo fa. La canzone si intitola Hands Around My Throat. Buon ascolto.
Thank you.
Hands Around My Throat dei Death in Vegas, dal loro terzo lavoro del 2002, dal titolo Scorpio Rising. Una canzone ipnotica e inquietante, perché anche dal titolo, no? Annuncia queste mani intorno al collo che fanno un po' paura.
Un po' inquietanti. Di questi periodi, poi.
Sì,
lasciamo
okay.
stare.
Sì, che già lasciamo perdere, che già.
Perché se no ci arrivano.
Già la prima puntata.
Le lamentele.
E tanto non è cambiato niente.
Il Codacons, si scrive.
E tanto non è cambiato niente. È un mese che facciamo Sonica e nella TV italiana si parla sempre della stessa cosa. Comunque.
Cioè di Sonica.
Di Sonica.
Bravissimo,
certo.
Ho visto che ti sei.
Ne parlano tutti questo fantastico programma che ho il sospetto questa sera stiano ascoltando. Ascoltando anche i miei genitori, non lo so. Però
sì.
Genitori all'ascolto, Michele sta studiando, ve lo dico, che lo seguo continuamente.
Ma avremo modo.
Oh, mi si sta allungando il naso.
Avremo modo di approfondire l'argomento. Prego, Patti, so che dovevi dire una cosa e andare avanti. ti ho visto.
Ma dovresti... Come mi hai visto? Innanzitutto, visto... quando sei in radio non devi dire come vedi la gente, perché sennò faremo televisione.
No. È che quello, ho messo anche gli occhiali perché oggi
che
credo di essere in TV.
Messo l'occhiale con
ho l'occhiale da sola alla Bob Dylan, domani taglierò i capelli. So che tutto questo non interessa a nessuno, però.
Bene, andiamo avanti con la musica. Dopo questa
problemi
proposta
estetici più che altro di Michele. C'è la seconda proposta di Sonic
Player. La seconda
Player.
Proposta che ovviamente, come avrete intuito da quello che ha detto Michele, è la mia. E tempo fa ho già messo questo artista perché l'ho proposto come novità. Michele si è anche lamentato che non era novità secondo lui. Ed era Mark Lanegan.
Si lamenta sempre, diciamo.
Sì, io ho un problema con la musica
attuale.
No, attuale. Il contrario.
Al di fuori. Beh, no, anche attuale, al di fuori del contesto italiano. Comunque, andiamo avanti su.
Ho dei problemi in generale, quindi andiamo avanti.
Bene, l'artista in questione è Mark Lanegan. Tempo fa proposi la sua un brano tratto dal suo ultimo album, Hawk, che era in collaborazione, duettava con Isobel Campbell, ex voce dei Belle and Sebastian. Perché da 4-5 anni a questa parte Mark Lanegan si è dedicato a questa collaborazione, a questo sodalizio artistico. In precedenza però Mark Lanegan ha fatto tante altre cose. La sua carriera nasce più o meno intorno agli inizi degli anni 90, perché lui era l'ex cantante degli Screaming Trees, un gruppo clou della scena di Seattle, accostato a Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, pur avendo delle sonorità un po' più psichedeliche rispetto a loro. Lui stesso definì il suono del gruppo hard rock psichedelico. Contemporaneamente agli Screaming Trees, però, Mark Lanegan ha subito iniziato una carriera anche da solista, fin dal 1990, quando pubblica il suo primo album. E fin da subito si capisce che la sua vocazione da solista è più tendente al folk e al blues. Anzi, viene definito un folk annerito di blues, delle sonorità un po' scure, un po' piene di fantasmi. E il suo capolavoro è stato definito dalla critica l'album Whiskey for the Holy Ghost, appunto, Fantasma, del 1994. E la copertina di questo disco dice molto sui tormenti di Mark Lanegan, perché si vede nella copertina una bottiglia di whisky, un bicchiere, un posacenere pieno di chic con un pacchetto di sigarette e accanto una Bibbia, a simboleggiare la dannazione e la redenzione che si incontrano e forse quasi lottano per prevalere. La canzone che però vi voglio far ascoltare è tratta dall'album del 2004, Bubblegum, che forse non ha incontrato tutto questo successo di critica, però secondo me offre delle bellissime canzoni come Methamphetamine Blues e tante altre. Questa in particolare è quasi un duetto, non proprio, perché più che altro è un controcanto quello che si sente in sottofondo. La voce principale è quella di Mark Lanegan. La canzone in questione si chiama Hit the City dall'album Bubblegum ed è cantata insieme a PJ Harvey.
Kingdom come and the exit there.
La canzone di Mark Lanegan cantata insieme a PJ Harvey, la seconda canzone dell'album Bubblegum del 2004, la proposta di Sonic Player di oggi da parte mia, che sono Patrizia, sempre io, non cambio.
Posso dire una cosa su PJ?
Di tutto.
Che arrapante. Scusate, ci voleva, no? Non so se vi ricordate un'esibizione di un po' di tempo fa alla Naked Gemming Festival a Imola, no?
C'eravamo io e Fabrizio.
Tu c'eri?
Eravamo insieme.
Ah, è vero, che sciocco. No, vabbè, c'era la PJ che c'era questo vestitino giallo. Dai, diciamo, anche molto graffiante dal vivo.
Lei ha anche cambiato un po' look nel corso del tempo, no? All'inizio era un po' sciatta. No, veramente. All'inizio era un po' sciattina, insomma, me la ricordo nel video di Manside che c'era si vedeva la maglietta, le mutandine basta, struccata, con i capelli arruffati. Poi dopo in altre occasioni invece l'ho vista truccata, vestita bene, a tratti.
Sì, perché comunque non è una bellezza tipica, però in qualche modo, cioè, risulta affascinante, mi piace molto come tipa. Vabbè, dopo questo commento personale passiamo alla terza proposta per Sonic Player dall'occhialuto. Ecco qua, ha recuperato la vista e Michele ci presenta.
Allora, la mia scelta è un pezzo che si trova all'interno di una compilation di cui abbiamo parlato settimana scorsa, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Ovvero la compilation che appunto raccoglieva gli attuali cantautori di quelli che sono stati nominati gli anni zero in cui ci troviamo. Quindi, com'è che si chiamava la compilation? La leva cantautoriale degli anni zero. È un disco a tratti bello. Per alcuni episodi, per altri non.
A tratti bello.
Per alcuni episodi bello, per altri un po' meno.
È piuttosto lungo poi.
Però ecco, forse
40 canzoni.
Chi ha più il tempo di ascoltare un CD?
Poi magari uno si va ad ascoltare i pezzi degli artisti che conosce. Dentro.
Secondo te chi ha più tempo di ascoltare
Michele un CD? Michele Maraglino ha tempo di ascoltare un CD.
No, io ascolto MP3.
No, Michele studia, non ha tempo di ascoltare la musica.
È vero.
Diciamolo, perché i genitori sono all'ascolto.
Allora, io ho scelto un pezzo di Dente, che è un cantautore.
Ma
che
chi è Dente?
È al secolo Giuseppe Peveri. È un cantautore che si sta affermando dal basso, col potere delle sue canzoni che sono molto belle, e è uscito con un disco che è uscito il 14 febbraio dell'anno scorso, il suo terzo disco, che ha spopolato, come dico io, L'amore non è bello, e quindi è stato in giro per l'Italia a suonare tantissimo. Il tour è finito proprio poco tempo fa, c'è stata l'ultima data a Milano al Teatro Verme, una grande serata in cui ci sono stati tanti ospiti, tra cui Manuel Agnelli, degli After Hours.
Stai ferratissimo, studente.
Sì. E questo che andiamo ad ascoltare è il suo inedito, proprio per la compilation La leva cantautoriale degli anni zero, dal titolo Sogno.
Il tuo cuore non si aggiusta più, lo so che non è facile, è una speranza, non è altro che un desiderio fragile, ma io sogno ancora la tua pelle, io sogno che sei qui. Le nostre mani che si univano e gli orologi si fermavano per darci il tempo per una domanda. Quanto mi vuoi bene, tanto.
Thank you.
E questa era Sogno, un nuovo pezzo di Dente, molto carino, cioè molto bello, e secondo me fa presagire a un album futuro, il prossimo album di Dente, che sarà ancora più spettacolare.
Sarà molto atteso il nuovo album, sì, di Dente, dopo il successo che ha avuto con L'amore non è bello. Sicuramente tutti quanti aspettiamo il suo ritorno.
E secondo me lui sarà in grado di...
Non deluderà?
No,
non
lui.
Sarà come...
Come Vasco.
Vasco.
No. Vabbè. Vasco, parliamo di Vasco Brondi,
certo.
Le luci della
Cesare. Cioè, e di chi altri? A Sonica si può parlare di Vasco Rossi, no?
Vabbè, non... mi riferivo ai miei genitori che mi stanno ascoltando.
Ah. Ciao genitori di Michele.
Beh, comunque a Sonica dobbiamo essere esaustivi e spiegare quali sono i nostri riferimenti. Anche
per questo...
un pubblico che non è... fin troppo...
Beh, infatti noi vogliamo avvicinare quel gruppo, quel pubblico al nostro mondo.
Cerchiamo di allargare questa nicchia, no?
È appunto per questo.
Vogliamo comunicare a tutti quanti. Bene, finito
siamo
lo
qui.
Spazio di Sonic Player, Michele si rimette i suoi occhiali da sole e andiamo avanti con il prossimo spazio, appunto, dedicato alle novità discografiche e alle notizie curiose e un po' stravaganti che troviamo su questi gruppi musicali che sempre fanno parlare di loro. Ovviamente partiamo con un gruppo che a me mi sta parecchio a cuore perché li ho apprezzati fin da subito, da quando sono usciti nel 2001 con il loro primo lavoro. Stanno per pubblicare il quarto album, ancora non si sa bene qual è il titolo, si sa piuttosto poco. Sto parlando degli Strokes, una band proveniente da New York, una band un po' fighetta, che però hanno da subito creato un sound inconfondibile, perché mettono insieme rabbia, energia, un suonato, insomma, proviene dalle chitarre, un suono piuttosto grezzo e che li fa un po' avvicinare a livello di riferimento, no, di origine, a un altro famosissimo gruppo di New York, ovvero i Velvet Underground.
Beh, poi hanno comunque un suono molto particolare e peculiare, riconoscibile, gli Strokes, no?
Sì, esattamente.
Cioè, si sentono subito le chitarre che appartengono proprio a questo gruppo, gli Strokes, no?
Ed è anche per questo motivo che la critica li ha subito osannati e li ha appunto definiti i nuovi Velvet Underground, perché hanno un suono da subito riconoscibilissimo e appunto sembrano un gruppo storico in carriera già da tantissimi anni, però hanno fatto, pensate, soltanto dei dischi molto, molto corti, anche a livello di contenuto. Sparano per esempio 11 canzoni all'interno del loro primo album, Is This It, dura 36 minuti. Io l'ho visto anche dal vivo, hanno suonato meno di un'ora, però ragazzi, durante quell'ora è energia pura. E appunto dal loro primo album del 2001, dal titolo Is This It, con una copertina davvero ammiccante,
mi ricorda i tempi del liceo. Era uscito, io ero in pieno liceo, ero in pieno punk rock alternative, avevo un gruppo che spaccava giù a Taranto e giravamo i locali e ascoltavo anche gli Strokes.
E cantavate in inglese magari?
No, cantavo pezzi miei, perché io sono un ragazzo ossessionato da me stesso. Scherzo, naturalmente scherzo.
Beh, sicuramente ti farà piacere riascoltare da questo album il terzo singolo estratto, intitolato Someday.
Someday, someday, it hurts to say.
impossibile restare fermi con Someday, erano gli Strokes che hanno appena annunciato da Twitter, ovvero il loro leader Julian Casablancas ha detto il 15 che è finito il processo di registrazione, quindi tra pochi mesi arriverà questo quarto album che è prodotto, sembrerebbe, da Joe Ciccarelli, come lo pronunciano loro sicuramente.
Ciccarelli.
Ciccarelli, che è stato anche al lavoro precedentemente con Bjork, U2 e Beck. Quindi grandi attese
anche per il nuovo album degli Strokes.
Esattamente.
Sì, decisamente, anche perché poi gli ultimi sono stati un po' deludenti, mi sa. Cioè, a me piacevano comunque, però la critica ne ha parlato male. Peccato, vedremo il prossimo.
Ha avuto il primo album, sicuramente un altro impatto. Il secondo e il terzo. Il terzo è stato anche un po' differente come produzione, e anche la stessa voce non è stata effettata come negli album precedenti. Però era sicuramente un lavoro più originale, non così legato allo stereotipo Strokes iniziale. E adesso passiamo alla seconda novità.
Sì, una notizia che mi ha fatto vedere, insomma, conoscere Fabrizio. Io non ero a conoscenza, molto quasi ridicola secondo me, perché un po' strana. Parleremo di due gruppi, ovvero sia di due gruppi che hanno avuto la loro massima fortuna negli anni 90, ovvero sia di Smashing Pumpkins e i Pavement.
Un po' stagionati,
per quanto amatissimi da noi tutti, penso qui dentro, che ultimamente si sono, eccetto un personaggio che è qui ospite, che però non parlerà, che però si sono...
A proposito del personaggio ospite, cioè, ringraziamo un sacco di gente che è rimasta fuori, che è venuta per conoscerci dal vivo, e questa sera abbiamo fatti entrare un paio, c'è un po' di gente qui negli studi, vi ringraziamo del calore che ogni settimana ci trasmettete e dei grandissimi risultati che stiamo ottenendo a livello di share, ma continua pure.
Esatto,
Patti.
Ma è perché stanno fuori, capito, si devono prenotare con il numero, i primi due fortunati questa sera. Esatto. Sono entrati in studio con noi. Esatto. Riprovate la prossima settimana.
Oggi è stato fortunato ad entrare Angelo. Quindi.
Si chiama Angelo, viene da Perugia.
Viene da Marsciano, non da Perugia.
E ci ascolta da quando ancora non andavamo in onda.
Pensate.
Sono due anni che ci ascolta.
Che fedele.
Scusaci, Patti, ti ho interrotto.
No, sbrighiamoci, perché fra poco dovremmo fare una bella intervista al cantante dei numero 6.
Abbiamo.
Un gruppo molto importante, secondo me, della scena indie, che dovrebbe, secondo me, dovrebbe riscuotere molto più successo di quello che sta riscuotendo. Insomma.
Lo avremo ai microfoni qui
Michele
di Sonica.
Bitossi,
Michele Bitossi dei numero 6.
Ora, tornando a parlare degli Smashing Pumpkins e dei Pavement. Diciamo che oggi, 16 anni dopo, l'album dei Pavement, Crooked Rain, che vedeva la canzone Range Life, in cui c'erano i Pavement che scherzavano sugli Smashing Pumpkins, dicendo, insomma, che non si trovavano bene con loro in tour. E nonostante ambedue le band abbiano fatto comodamente il tempo a sciogliersi e a riformarsi, e le frizioni non sembrano essersi sopite. Infatti, dopo aver visto il suo gruppo inserito in cartellone insieme a quello capitanato da Steven Malkmus, che è il leader dei Pavement, Billy Corgan, leader di Smashing Pumpkins, ha rinfrescato la vecchia rivalità, lanciando su Twitter non poche frecciate alla ritrovata band di Stockton. Ho appena scoperto che suoneremo coi Pavement in Brasile. Bello, sarà come uno di quei funerali a New Orleans. Ho detto questo perché loro rappresentano la morte del sogno alternativo musicale, ha chiarito più tardi Corgan. È divertente poi come loro, che ai tempi puntavano il dito contro noi e gli Stone Temple Pilots come band a sold out, quindi vendute, adesso siano reduci da una reunion, dagli essersi riuniti per un tour mondiale dopo aver pubblicato un The Best, che è 40 in The Best. Quindi Billy Corgan ne ha parecchie da dire
Billy
sui Pavement.
Ci è andato pesante.
C'ha ancora il dente avvelenato.
Non l'ha smaltita, eppure sono passati.
Io voglio essere un po' cattiva, forse perché lui anche ultimamente ha riproposto gli Smashing Pumpkins, si è riproposto lui stesso.
Sì. Con una nuova formula, però si è presentato soltanto lui, no?
Solo lui
a rappresentare gli Smashing Pumpkins e gli altri vecchi elementi. Mi ricordo c'era una carismatica chitarrista, Darcy si chiamava.
Erano bravi anche gli altri componenti degli Smashing Pumpkins, quindi assolutamente non ha motivo di essere da solo lui, ma dovrebbe ricomporre tutto il gruppo. Ora, l'abbiamo citata, la canzone di riferimento della vecchia rivalità, la canzone del 1994, Range Life dei Pavement.
for kids. They don't have no function. I don't understand what they mean. I could really give a fuck. Stone Temple Pilots, they're elegant bachelors. Foxy to me, are they foxy to you? I will agree. It deserves absolutely nothing, nothing more than me. Dreaming, dream, 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 dream.
La voce di Stephen Malkmus, il leader dei Pavement, che ha cantato Range Life, la canzone dell'album Crooked Rain, nella quale i Pavement prendevano in giro gli Smashing Pumpkins e gli Stone Temple Pilots. Evidentemente Billy Corgan se l'è ancora legata al dito, tant'è che su Twitter ha di nuovo offeso con varie parole i Pavement. I poveri Pavement, loro lo fai tanto bello.
Il Billy è permalosissimo però, cioè, a distanza di 15 anni ormai fatte la scivola. La questione, e invece no. Bene, adesso passiamo a all'ennesimo spazio, allo spazio più importante, perché questa sera abbiamo da parlare di un gruppo alternativo italiano.
Beh sì, a proposito di news, domani uscirà il nuovo disco dei Numero 6, I Love You Fortissimo.
Il titolo è bellissimo. E anche sul mio stato, sai quelle cose dei social network che puoi scrivere la frase, no?
È presente.
Io ho presente, su sì. Proprio I Love You Fortissimo, bellissimo. Il numero 6, dovremmo visto. Vorrei proprio chiacchierare con loro.
Esatto, parliamo un attimo di loro e gli chiederemo anche come mai hanno deciso di dare
sì, il titolo. Il titolo è bellissimo. Nel frattempo, va, ti diamo qualche informazione.
Beh sì, grazie, perché potresti darla tu. Comunque, i numero 6 sono un gruppo di Genova e nascono sulle ceneri dei Laghi Secchi. Ora ci faremo spiegare anche da loro chi erano questo gruppo, i Laghi Secchi. E pubblicano il loro primo disco nel 2004. Il disco si chiamava Un Io Non Sono. Poi nel 2006, la volta di Dovessi Mai Svegliarmi. Ma il successo arriva almeno a livello indie, ma a un livello alto anche, con il disco Quando arriva la gente si sente meglio, il terzo disco, che vedeva la partecipazione anche di una canzone di Bonnie Prince Billy. E dunque l'album nuovo invece Love You Fortissimo, appunto il quarto, dopo l'esperienza insieme ad Enrico Brizzi, con cui hanno fatto un album Reading, Il Pellegrino dalle braccia d'inchiostro, che secondo me è un ottimo disco. Ora dovremmo averli in linea sul nostro Skype, vediamo se funziona. Pronto? Ci senti Michele? Michele Bitos.
Io mi sento.
Perfetto.
Oui. Buonasera.
Ciao. Buonasera, benvenuto a Sonica. Come va?
Ciao.
Avete visto che vi ho insegnato come fare la conferenza 3?
ecco, perché non è solo Michele a quanto pare.
Chi buonasera c'è con te, Michele?
A tutti voi che avete chiamato. Quanti siete?
Sì, riuscite a mettervi più vicini al microfono?
Aspetta che ci provo.
Ecco, adesso siete un po' più chiari.
Vicino così?
Così va benissimo, sì. Ciao, buonasera, benvenuti
ciao,
in
ragazzi,
diretta qui con Sonica.
Voi.
Come state?
Bene, molto bene. Molto
dove
bene.
Vi trovate innanzitutto? A Genova?
Siete a Genova, sì.
Io sono a Genova, in casa mia. E Stefano è in casa sua, credo.
A Cassandra.
Ah, voi siete siete in due luoghi diversi. Fantastico.
Pazzesco.
La tecnologia fa cose. Cioè, e noi siamo in un altro luogo ancora, è fantastico.
E siete lì e siete là trepidanti in attesa di avere questo nuovo disco che finalmente uscirà domani, giusto? 19 novembre.
Parlatecene un po'. Sì.
Ecco, poco fa ci chiedevamo del titolo, innanzitutto che è I Love You Fortissimo, volevamo sapere l'origine, la derivazione di appunto di questo titolo.
E poi è la domanda che ci stanno facendo praticamente tutti con so, l'ultima domanda.
Lo so che volta diventerà scocciante, no. Però...
No, non diventerà scocciante, è che negli ultimi due giorni ho fatto 5 interviste e la prima domanda era sempre questa.
Abbas- perché avete destato, è ovviamente molto curioso come titolo, perciò anche noi...
Sì, farei anch'io lo stesso, cioè, nel senso che un titolo così idiota comunque merita...
ma noi lo troviamo piuttosto originale, poi idiota no, dai, non direi. Prego, diteci pure.
Praticamente niente, stavamo cercando il titolo del disco. Io con i titoli non sono mai stato molto bravo, nel senso che scrivo le canzoni ma i titoli sono sempre, secondo me, un anello debole nella mia, diciamo, ispirazione. E, cercavamo il titolo dell'album e non ne venivamo a capo. Poi una volta io girando in moto ho visto questo muro di Genova dove c'era questa scritta a spray, questa frase naif, priva di senso, e comunque l'ho trovata divertente, l'ho trovata originale e surreale, diciamo, e allora purtroppo diciamo che i miei compagni mi hanno dato manforte.
Vabbè,
e allora niente, abbiamo scelto questo titolo che alla fine ci piace, alla fine, ecco, vedi, comunque sia ha fatto per adesso il suo dovere, nel senso che la gente si curiosisce e chiede cosa vuole dire. Ora mi dovrò inventare delle storie diverse da questa.
Questa storia era bellissima. Questa storia del titolo.
Allora,
trovato
per il prossimo disco dovrai fare altri giri per la città, prendere ispirazione direttamente dalla street art e vediamo che cosa proporrete.
Esatto.
Dunque, quindi per questo lavoro avete scelto questo titolo e descrivetecelo un po', com'è stata la produzione
e se c'è qualcosa che si differenzia dai lavori precedenti.
Esatto.
Beh, inizio io, poi do la parola a Stefano. La produzione di questo disco è stata piuttosto travagliata in un primo tempo, nel senso che noi avevamo programmato questo disco un po' di tempo fa sulla carta, né? Abbiamo fatto uscire l'EP Quando arriva la gente si sente meglio nel 2008, l'idea era di far uscire questo disco nel 2009, poi tra una balla e l'altra abbiamo posticipato, c'è stato il disco con Brizzi che avete citato prima in mezzo, ci sono state altre cose, abbiamo comunque un progetto parallelo, io e Stefano, che si chiama Nome, che ha avuto un certo successo, un 2 singoli che sono usciti, ma poi alla fine ce la siamo presa, non abbiamo rispettato le deadline, come capita spesso, ce la siamo presa calma, sfruttando anche il fatto che insomma non abbiamo da dover comunque soddisfare nessun tipo di logica di scadenza, eccetera. Siamo in un gruppo indipendente e quindi facciamo valere questa cosa almeno per quanto riguarda le cose che convengono, quindi non avere scadenze e pigliarsi il tempo necessario per fare le cose. In un mercato, infatti, la gente mi chiede: ma non avevate paura che la gente si dimenticasse di voi? Cioè, non facciamo musica con sta paura, insomma, facciamo quando abbiamo delle canzoni buone da mettere su un disco, perché purtroppo secondo me c'è troppa gente che fa dischi con questa paura e quindi fa dischi di merda.
Bene. Parte
no, ci sta che, no. che venga detto.
Sì. No, nel senso che no, purtroppo è veramente una roba che è incredibile, perché mi dicono, ancora un'intervista ieri mi dicevano: ma nel mondo indie 4 anni sono tantissimi. Cosa vuol dire? Cioè, nel mondo reale invece sono pochi, cioè, non ho capito. Comunque, a parte questo, abbiamo fatto sto disco, poi alla fine la gestazione in un primo tempo un po' lunga, un po' difficoltosa, poi si è assestato tutto, siamo entrati in studio e abbiamo fatto un disco molto, molto viscerale, molto poco arrangiato. Volevamo fare un disco di nuovo rock e pronti e via. Poi non è così, perché comunque siamo abbastanza meticolosi negli arrangiamenti. Poi è entrato Tristan Martinelli, che ha prodotto il disco artisticamente con me. Lui ha un'anima molto anni 60, ed è un disco molto più suonato, tra virgolette, dell'ultimo, che comunque, che dovessi mai svegliarmi, che ci piace molto, ma era molto acustico, molto più posato. Questo è un disco molto più rock. Comunque Stefano, continua tu, perché io sono il Logan Roy.
Ma noi eravamo incantati, stavamo ascoltando con molto interesse.
Io incanto,
la gestazione.
Stavo dormendo.
No, buongiorno, dici tutto.
Ecco perché ci avete insegnato la conferenza su Skype.
Ma perché sulla nelle conferenze su Skype se ci si dà sulla voce poi diventa sempre un casino, quindi. No, rispetto a I Love You Fortissimo, secondo me un senso alla fine ce l'ha, e il senso è ti amo più di tantissimo, cioè, è un messaggio forte quello lì, e in effetti credo che venga fuori da come abbiamo suonato queste canzoni registrandole, cioè è tutto molto più fisico, ecco.
Ok, molto più viscerale, come il contenuto stesso, no? Come il rock che avete approcciato durante questa produzione. Vuole un po' rappresentare questa cosa?
Sì.
Ok.
Ti stai addormentando.
Ma quindi, scusa, I Love You Fortissimo è quindi un disco dedicato all'amore? No, perché
alle donne, le ragazze.
Alle donne. Ma ho anche a qualcos'altro, spesso parlate di velleità, di emergenza, i testi appunto. Sono tutti sempre le donne. Anche quando vi riferite al fatto che c'è una frase che mi ha colpito, no? Nella terza canzone, il regno dei no.
Secondo me è una frase che ti ha colpito, sì. Un'idea di quella quale potrebbe essere.
Sì, te l'hanno detto. Sentiamo. Tutti, immagino.
Come il titolo.
No, sai cosa? Non me l'ha detta nessuno per adesso in maniera così, come dire, diretta. Però, per esempio, c'è una giornalista di cui non farò il nome, farò solo il cognome. Scherzo.
Vai, spara.
No, scherzo. No, assolutamente. Piuttosto nota, in area indie, che mi ha detto, mi ha fatto capire che il disco lo recensiva perché c'era un testo che non le piaceva, perché era maschilista.
Ah, no, ma non c'entra niente.
Okay.
No.
Non ti preoccupare,
non era questo.
La nostra Patrizia non si impermalosirà in diretta a causa dei vostri testi. Non, quindi di pure qual è la frase che secondo te può essere.
No, è una frase tratta da Più di un'esigenza, che è un pezzo dell'album. Okay. Comunque sì, è un disco dedicato a noi stessi, sarò retorico perché poi alla fine è questo il punto, cioè siamo tutti sulla trentina e comunque continuare a suonare ci sono tanti gruppi che sono nati nello stesso periodo nostro, quindi a fine anni 90 in poi, che non hanno continuato a suonare, si sono persi per mille ragioni. Noi ci siamo resi conto, iniziando a registrare questo disco, ci siamo guardati e abbiamo detto noi siamo ancora qua, bene o male. E questo per noi è importante, anche se sarà banale, può sembrare banale. E questo disco qua, prima di tutto, è dedicato a noi, che siamo orgogliosi di aver fatto un disco, nonostante tutti i casini che ci possono essere, difficoltà per i gruppi indipendenti italiani di qua e di là. Abbiamo fatto, secondo noi, un buon disco, e quindi prima di tutto è il nostro disco e ce lo ascoltiamo e siamo contenti. Poi se piace agli altri, bene, se piace alle ragazze ancora meglio.
Perfetto. Fine. Presto avrete una mia recensione.
Da quello che ha detto sembra
un bicchierino.
Ah, ok. Da quello che ha detto sembra che sia un metodo per cuccare, diciamo, far uscire il disco I Love You Fortissimo è un modo come un altro per
attirare l'attenzione femminile.
Chiaro.
Quindi siete dei marpioni. Questo è il messaggio che volete mandare con questo quarto disco. Bene. Vedi quante cose si scoprono.
Io pensavo che era dedicato alla vostra passione per la musica, spesso magari appunto alle vostre velleità artistiche, continuare a fare questo.
Ma no, sesso, no. Sesso.
Senza mezzi termini, recuperano proprio sesso, insomma, uno dei tre archetipi del rock.
Sesso per tutti.
Grazie, che ce
siamo gratici qui.
Che ce lo elargite anche a noi, grazie mille.
Perfetto.
Speriamo che ci porterà bene, se metteremo il disco durante una serata particolare, magari finirà bene la serata, chissà. Ce lo auguriamo. Innanzitutto, passiamo a farvi qualche domanda più specifica, no? Vai Michele.
Specifica sul sesso.
Sul sesso.
Beh, quello no, magari lo facciamo durante la trasmissione.
Una domanda potrebbe
essere a sfondo informativo sessuale.
Cioè, questo numero 6 potrebbe essere. Comunque no, lasciamo perdere il sesso.
Se non lo so. Se è riferito a qualcosa.
Ci siete ancora? Sì. Abbiamo perso il satellite,
sì, sì,
come si dice in gergo. Niente, facciamo qualche domanda. Per esempio, a me incuriosiva molto come era nata la collaborazione con Bonnie Prince Billy.
Michele non è molto convinto. Io perché vi ho conosciuti anche per questa canzone un paio d'anni fa. La canzone appunto che avete ricantato, che era una canzone penso dell'album, non vorrei sbagliarmi ora, di un vostro album, che poi è stata ricantata con Bonnie Prince Billy, che è appunto uno dei più importanti folk singer americani. Com'è nata la collaborazione?
Ma allora lui era da, insomma, noi stavamo registrando questo disco e lui ha cominciato a chiamarci ha risposto Stefano.
Cagava il cazzo.
Cioè, ha cominciato a telefonare per due settimane. Ha cominciato a chiamare che voleva fare questo pezzo. Dopo un po', poi noi alla fine, un po' per stanchezza.
Ma un mese e mezzo.
Estenuati da questa continua richiesta.
Ha corteggiato così tanto.
Ci tampinava parecchio. E anche
sotto casa, il citofono.
No, perché è venuto anche in Italia. Cioè è una persona con un po' di problemi e poi alla fine abbiamo deciso facciamo questo pezzo e è andata così, bello tra l'altro.
Beh sì, un bel pezzo. Vabbè.
No dai,
sembrate molto convinti.
No, Billy sarà molto contento del
Billy ci
del
sta
ricordo.
Ascoltando fra l'altro, lo sapete.
Cercavamo una collaborazione in quel momento lì volevamo collaborare con artisti non come noi, con veri artisti e allora io ho provato a scrivere questa mail a Bonnie Prince Billy dicendo non mi risponderà mai, gli faccio presente questo desiderio di sottoporgli un pezzo. E lui dopo...
Sì, ma avevamo una lista, mica. Abbiamo scritto...
Esatto,
Vincent Gallo.
Ma ha risposto anche a Vincent Gallo, che è un altro con cui avrei voluto collaborare. Lui mi ha scritto no, grazie. Proprio...
No, ha scritto mandami. Poi non ha detto un cazzo.
Ragazzi, almeno vi ha risposto però, Cioè, da dire
sì,
questo.
No, ma guarda che ora nella lista di chi mi ha risposto c'era gente anche più importante di Bonnie Prince Billy. Il problema è che hanno risposto di no.
Cioè, okay.
E invece Bonnie Prince Billy ha risposto dopo due settimane che sì, solo però a patto di cantare in italiano. E la cosa sembrava una presa in giro. Invece poi quando gli ho mandato il pezzo, dopo un mesetto ne è arrivato questo CD dove c'erano le due tracce di voce in italiano e poi l'abbiamo mixato e è venuta una cosa carina proprio, sì, anche perché è piaciuto, è stato scaricato tantissimo quel EP lì anche grazie a sta cosa, ci hanno trasmesso delle radio universitarie americane,
sì. Cioè, ce ne sono stati anche recensiti da Pitchfork,
sì ma poi guarda, ho visto delle playlist mi ricordo delle radio di Boston, cioè proprio radio universitarie che mandavano il pezzo, divertente, poi
bello.
È molto sparsa come cosa, molto estemporanea, no? Per cui però era stata una bella soddisfazione, insomma, e ci ha permesso questa cosa qui, paradossalmente più questa cosa qui che il disco precedente, che comunque era andato bene, con questa cosa qui siamo capito per un momento che era il fenomeno indie. Questa cosa qua nessuno ci credeva, però è successo.
Perfetto.
Beh, ragazzi, complimenti per questa collaborazione americana. Siete entrati nelle camerette degli studenti universitari. Avrete anche accompagnato le loro copulazioni.
E anche qualche ritorna... ragazzetta americana vi avrà ascoltato, chissà.
Quindi allora siete voi che provocate.
Avete fatto delle conquiste anche oltreoceano a questo punto. buon per voi, ragazzi.
Ma quindi comunque questo brano vi ha fatto parecchia, vi ha recato parecchia pubblicità per il disco. Poi voi, se non sbaglio, fino all'ultimo disco facevate scaricare tutto via internet dal vostro sito, il vostro disco, no? Invece per il prossimo come sarà la questione? Sarà sempre scaricabile dal vostro sito, oppure...
In realtà i dischi scaricabili lo sono diventati quest'anno, perché si chiudeva un ciclo in qualche modo. Abbiamo detto, siamo praticamente definitivamente indipendenti, quello che è stato precedente lo pubblichiamo, lo regaliamo, chi non lo trova da qualche parte lo può trovare qui.
Invece
a suo tempo, quando i dischi uscirono, erano nei negozi, come succederà questo giro. E c'è la vendita online su Bandcamp,
okay.
Da domani, bandcamp.com.
Ok,
sai cosa che mi piace? Che quando ci spiegano le cose c'è il bom come intramezzo della frase. No, perché dovete sapere che qui il nostro pubblico del centro Italia ovviamente non riconosce questa questa vostra tipicità, no? Genovese, quindi
Ligure.
Cioè, no, del pom, quando spiegate
pom.
Ah, ok, pom.
Che anche un pom.
Pom,
che cos'è? Cioè, spieghiamo a tutti quanti che è un modo, insomma, dai, per trovare tempo quando si spiegano le cose. No, bene, scusate, questo era soltanto un mio...
Beh, comunque il pubblico del centro Italia potrà ascoltarvi anche dal vivo, perché dovreste venire a Perugia, se non sbaglio, vero?
Sì.
Quando sì, potremo vedervi?
Dal vivo, qui.
Allora, Perugia, aspetta, 27 gennaio?
A gennaio, comunque.
Non ce l'ho adesso qua, però...
Ce l'ho io.
Guardate, vi giro una cosa. Aspetta.
Vabbè, comunque, a gennaio...
28.
Il 28 gennaio al Loop Caffè, no? Se non sbaglio. Quindi potremo vedervi dal vivo. Va bene.
È stato davvero un piacere, vi salutiamo e vabbè, io vi farei l'ultima domanda che si fa, che vorrei sapere il pensiero dei numero 6 nei confronti di una band, di un nuovo gruppo che nasce in questo momento e che vorrebbe fare questo nella vita. Voi che cosa dite, che ci siete dentro da un po' di anni?
Non ho capito la domanda.
Cioè, che consigli dareste a un giovane, una giovane band emergente che vuole fare musica adesso? Se ne vale la pena, secondo voi?
Sì, no, sicuramente di tenere i piedi per terra e di...
di farlo, però, di farlo.
No, scherzo. Non lo so, cioè, secondo me... di iniziare a... No, mi pensa di fare altro, di fare dell'altro.
Bene.
O se non fate, cercate di ammiccare alle ragazze, no? Ricordiamo qual è il leitmotiv principale, no?
La vera finalità.
No, il problema è questo, che io ho avuto a che fare con un gruppo di ragazzi giovani qui di Genova. Ho fatto la produzione, loro vabbè fanno un altro tipo di genere, fanno un emo pop che tendenzialmente a me proprio non piace, però
emo pop è inquietante come definizione.
Sì, no, quanto di più lontano, okay, dal mio approccio ci sia. Però ho notato in loro, come in altri giovani virgulti musicisti, un approccio veramente diverso da quello che comunque avevamo noi. Non è che il nostro fosse giusto o sbagliato, però mi ricordo quando abbiamo iniziato a suonare, noi avevamo 20 anni, c'era insomma un approccio, non dico sacrale alla musica, però molto rispettoso. C'era un po' il concetto di mi faccio le ossa, inizio a suonare timidamente, inizio a fare dei passi, poi arriverò al primo demo. C'erano ancora i demo, no? Le cassette,
certo,
ora il demo
certo.
Non ci sono più. Adesso non c'è più il demo, adesso fai subito il disco. E quindi quello che voglio dire è che secondo me manca proprio il concetto di prepararsi bene, prendersi il tempo necessario in una sala prove, non uscire da quella sala per 6 mesi, se sei un genio anche per un mese, però uscire e proporsi quando si è arrivati a un livello convincente, sia dal punto di vista live che dal punto di vista della composizione. Attualmente, cioè, sto facendo questo pippotto diciamo incredibile, per dire che secondo me i ragazzetti che iniziano a suonare pensano dopo due prove di andare subito a spaccare i culi in giro, quando non intasando così il mercato e facendosi poi del male.
Certo,
quindi secondo me ci vorrebbe un pochino più di rispetto per quello che si fa e per la musica.
Ma è da sempre che così,
cosa?
È da sempre così.
Non è da sempre così, nel senso che noi quando abbiamo iniziato a suonare, a registrare, abbiamo fatto il primo disco con i Levi Secchi, erano altri tempi. Io non voglio certo fare il conservatore, perché poi mi nutro di web tutti i giorni e scarico, brego e tutto.
E volevi spaccare già allora.
Beh, sicuramente...
No, certo. Era una molto più meritocratica la cosa,
certo.
Cioè, in pratica io sono un nazista,
cioè, ecco, è una nuova rivelazione.
Sei un antidemocratico, anti internet, anti...
No, ma sì, ora c'è un ragazzo che mi sta dicendo qui, un mio amico: i giovani chiavano troppo e questo è il casino, non hanno stimoli. Okay. Mi diceva: bravo, bravo diplomatico, facevate cagare, suonavi solo per prendere della figa. Questo è Fabrizio.
Hai sollevato Fabrizio.
Un ragazzo sampdoriano, quindi ho questo problema.
Gelli
che saluto, e Gelli che saluto.
Sì, ti stavo scrivendo.
Beh, va bene, ragazzi. Salutiamo anche i vostri fans. E certo, insomma, riconosciamo il fatto che la cultura di internet porta, insomma, le giovani band ad avere un approccio un po' troppo immediato, a bruciare un po' le tappe.
Un po' superficiale, magari, ecco, sì.
Quindi diamo questo consiglio a prendersi il proprio tempo e riuscire magari a studiare di più per poi emettere delle produzioni magari più elaborate.
Di maggiore qualità, magari, ecco. Sì. Ok, siamo in parte siamo d'accordo, insomma, con quello che hanno detto i numero 6. Ora però ce li andiamo ad ascoltare con la canzone di cui abbiamo parlato prima, visto che la volta scorsa abbiamo messo il singolo Maledetta del nuovo disco. Oggi invece ci andiamo ad ascoltare la canzone, appunto, con Bonnie Prince Billy, così la facciamo sentire a chi non li conosce, numero 6. Grazie per la chiacchierata e in bocca al lupo per l'uscita dell'album.
Ciao ragazzi, ciao. In bocca al lupo per tutto, grazie per tutte queste belle perle di saggezza che ci avete
elargito. Sono lezioni di vita.
Guarda, noi abbiamo preso non sai quanti appunti.
Ma ve l'ho mandato l'Iban adesso nel suo Skype. Però.
Certamente, abbiamo preso tutte le vostre coordinate bancarie e tra poco faremo il trasferimento.
No, comunque andiamo a forfait, cioè il prezzo che vi farò sarà sicuramente interessante.
Ecco, grazie. Molto magnanimo. Ragazzi, grazie ancora entrambi
e alla prossima, ci vediamo a Perugia.
Ok,
sì. Ciao,
ci aspettiamo.
Ciao.
Io non faccio poesia, verticali so. E vado a sodo, mi alzo troppo tardi e raccolgo piccoli pezzi del mio stato. 64 notti a cercarti nel fango, sono gonfi di sguardi, i vicoli di Nizza sotto Natale. Ci teniamo per mano e cerchiamo una. Senza me, salutato gli altri
e mi pieno diritto a andarmene senza aver salutato gli altri.
Erano i numero 6 insieme a Bonnie Prince Billy con Da piccolissimi pezzi, la canzone che appunto era contenuta nel loro disco Dovessi mai svegliarmi, che poi è stata ricantata da Bonnie Prince Billy, questo grande interprete folk americano che loro hanno distrutto. No, poverino.
Grazie ancora, sono stati simpaticissimi.
Sì,
diretti, direi.
Molto, molto.
Bene, domani esce appunto il loro disco
I Love You Fortissimo.
Andatevelo ad ascoltare, compratelo e poi ci direte se vi piacciono o meno.
Ok, adesso passiamo allo spazio
adesso,
tipico,
ragazzi,
di questa fascia oraria più o meno.
23.42, è arrivato il momento di Italian Lab. E comunque ricordiamo sempre i nostri contatti ogni tanto, perché su Facebook la pagina di Sonica potete contattarci e scrivere, oppure su Skype all'utente Sonica Radiofonica, oppure la nostra mail sonica.radiofonica@gmail.com. E ora lo spazio Italian Lab, che è curato, gestito, condotto da...
È presentato,
scritto, diretto da Michele Maraglino.
Ok.
Questa sera è una grande puntata ricca di tante belle cose che avvengono in questo paese, anche in questi periodi che sono un po' così.
Questi periodi in cui non avvengono per niente belle cose, però avvengono le novità musicali di Italian Lab. Vai con la prima.
Allora, inizierei con un gruppo, e molto spesso vi siete lamentati, cioè no, vi siete stupiti perché io ho trasmesso canzoni che comunque fossero cantate in inglese.
Sempre polemico, te l'ho detto, vai.
Sono cantate in inglese, ma perché voi conoscete il mio amore per la musica italiana, ma in quanto fatta da esseri umani italiani, quindi anche se cantate in inglese io l'apprezzo. E questa sera inizierò con un pezzo che non ha parole. Vi farò ascoltare un gruppo, si chiamano Effetto Catren, e vengono da Roma, diciamo. E sono Giuseppe Terra e Davide Iacono, sono venuti a suonare anche qui a Perugia. È un duo piano e batteria e fanno un genere che, come ha scritto Rock It, non è stato ancora inventato. È qualcosa che adesso andiamo ad ascoltare, perché le definizioni non ci aiutano. Possiamo direttamente arrivare
alla musica.
Alla musica, ci ascoltiamo dal loro primo EP che è uscito nel 2010, ed è omonimo, il titolo si chiama Effetto Catren. Ci ascoltiamo 14 aprile. E questa era April 14, come mi avevano fatto notare i miei colleghi che radiofonici, che il titolo era in inglese, Effetto Catran. Questo disco uscito è uscito nel 2010 per la Echi Sonori Records, e qui vi volevo. Che cos'è l'Echi Sonori Records? L'Echi Sonori Records è una, diciamo, branchia della Echi Visivi, ovvero un'associazione culturale che si occupa principalmente di fare cinema. Devono uscire con appunto, stanno lavorando al primo film ufficiale lungometraggio che è in fase di post produzione. Sono l'associazione Echi Visivi è appunto composta da ragazzi giovani che si sono rimboccati le maniche e capitanati da Samuele Rossi, che è il regista di questo film che è in post-produzione, sarà la prima e vera propria opera prima in termini di lungometraggio, e si sono rimboccati le maniche e sono tutti giovani sotto i 30 anni, hanno messo su questa associazione e hanno trovato gli sponsor, si autofinanziano e fanno cinema, e Giuseppe Terra, che è il pianista dell'Effetto Catran, curerà la colonna sonora di questo film, e poi è colui che è responsabile di questa Echi Sonori Records, perché l'Echi Visivi si occupa anche di produrre dischi. E andate a pensare quale disco in futuro, oltre a gli Effetto Catran e Beve Cura, che è nel rooster dell'etichetta, prossimamente andrà a produrre questa etichetta. Secondo voi possiamo lanciare una bomba, un'esclusiva qui dei microfoni radiofonica, se volete? Se
spara.
No, la tengo,
spara,
la tengo,
spara, spara.
Potrebbe
o è sicuro?
È perché... sicuro. È una notizia.
Tu perché lo sai?
Io so che c'è un artista molto importante che lavorerà con lo staff di Echi Sonori Records, ovvero il prossimo artista dell'etichetta sarà Michele Maraglino.
Wow!
Il suo primo disco ufficiale.
Ma chi è Michele Maraglino?
È un cantautore.
È un tizio che si aggira.
Quel tizio che suona con la chitarra, sghemba.
Sì, bene, bene.
Sembra di sì.
Questo è per
la
quanto
chitarra sghemba
riguarda
il personaggio sghembo.
Gli Effetto Catran. Adesso mandiamo un altro brano di un altro gruppo. Mandiamo prima la canzone. Il gruppo si chiama Triste Colore Rosa. La canzone si chiama Ogni Maledettissima Volta. Fa parte del disco che è uscito. Ora ascoltiamo la canzone e poi vi parlerò di loro. Vai!
Soprattutto immangiabile come tutti i tuoi.
ogni maledettissima volta. Triste colore rosa, una band che ha portato,
che c'era con il colore rosa,
che ha portato
scusami,
no vai Fabrizio, cosa ne pensi di questo pezzo?
No, è interessante poi questo suonino elettronico, io ho una passione per questi segnali elettronici che emergono dai brani. Comunque parlami di questo gruppo, non me ne parlare.
Questo pezzo fa parte di un album che è uscito, che si chiama Scomparire in 11 semplici mosse, che attualmente li ha portati in giro a suonare, e hanno anche condiviso palchi con artisti importanti come Marta Sui Tubi, La Fame di Camilla e molti altri. Inoltre questa band siciliana è... supportano e collaborano attivamente con l'associazione Aldo Pizzo in una campagna di sensibilizzazione delle nuove generazioni ai problemi legati ai rapporti mafiosi e criminalità organizzata, quindi la musica anche come strumento di lotta per dei fini comuni e giusti. Quindi questi si chiamano i Triste Colore Rosa, vi invito a scoprirli, andare a cercarli nel web, il loro album si chiama Scomparire in 11 semplici mosse, andateli ad ascoltare.
Bene,
andiamo avanti, anche perché siamo un po' incalzanti, perché siamo un po' in ritardo. Adesso arrivano un altro gruppo che ha pubblicato fresco fresco un nuovo album. Loro si chiamano i 10 Unità Sonanti e la traccia si intitola Manuale. 10 Unità Sonanti è il gruppo, il disco si chiama Manuale di Caduta e di Ascesa e la traccia che ci ascoltiamo è proprio la traccia che dà il titolo all'album, quindi Manuale di Caduta e Ascesa. I 10 Unità Sonanti.
Oh yeah.
manuale di ascesa e caduta, 10 unità sonanti, qui a Italian Lab, un gruppo che vi consiglio, andate anche questo a cercarvelo. Purtroppo siamo corti e vi invito direttamente a cercarli su MySpace, ascoltare, acquistare il disco che è bellissimo e che presto recensiremo anche su Music Review 2P0, il blog per cui collaboriamo anche con Sonica. Infatti Italian Lab domani è anche su questo blog, e quindi lì metteremo tutti i link con tutte le informazioni degli artisti e dei brani mandati in onda all'interno di Italian Lab di questa settimana. Vi ricordo l'indirizzo www.musicreviews2p0.altervista.org. Io mi devo correggere perché prima annunciando di triste colore rosa ho commesso un errore: non sono siciliani ma sono di Brescia e Bergamo, quindi mi correggo. Purtroppo la fretta, l'incalzantura e le pressioni dall'altra parte del vetro, non potete capire, ci stanno un po'
cioè l'editore ovviamente
sì. Siamo già a mezzanotte e dobbiamo ancora mandare un pezzo di Italian Lab e poi abbiamo altre cose, quindi procediamo. Ora vi faccio ascoltare un pezzo tratto dal disco degli Ed Wood, poi ne parliamo al rientro perché già vi avevo parlato di loro in precedenti puntate. Vai Patti con la music.
Looking for a green field inside a bubble bubble, catching a new black breeze inside a bubble bubble. Suffering from kind of war, lost in love.
questi erano gli Edwood
con
un pezzo tratto dal loro nuovo album Godspeed.
Oh yeah.
Se vi ricordate, io avevo già parlato di questa band perché trasmisi un brano che era piaciuto tantissimo al nostro pubblico, Un piano degli Intercity, che era un progetto parallelo degli Edwood cantato in italiano, una parentesi tra il disco precedente degli Edwood e questo qui, questo Godspeed, che sta andando fortissimo. E quindi vi consiglio anche questi di andarveli a cercare su MySpace se volete, se siete un po' pigri basta che aspettate domani e su Music Review 2.0 trovate tutti i link con tutte le info per riascoltare, scoprire, emozionarvi e amare i gruppi che abbiamo ascoltato quest'oggi a Italian Lab.
Perfetto, questo perfetto Michele. Finisce qui Italian Lab con questa nuova proposta.
Che abbiamo dei saluti che oggi veramente non abbiamo fatto, abbiamo trascurato il nostro pubblico, ci siamo concentrati con la qualità del prodotto.
Mezzanotte
05. Salutiamo chi ancora ci ascolta, salutiamo Sara Marzo che ci ascolta tutte le settimane. Da Granada.
Hola,
ci ascoltano
tia,
in tutto il mondo. In tutto il mondo. Poi salutiamo Melania, che è una nostra affezionatissima.
Ciao Melania. Stasera. E salutiamo anche Giulia, la mia amica Giulia, che mi ascolta sempre con grande affetto.
E poi salutiamo anche mia sorella e Elena, che ha raggiunto.
Ciao, tutti i ragazzi.
Che ha raggiunto a casa mio padre, mia madre e tutti si sono messi a sentire. O figlio, o Bicirillo, che sta a fare alla radio. Ciao a tutti.
Salve famiglia Maragliro, Michele sta bene, ve lo dico.
Questo che parla è Fabrizio Cruciani, mi riferisco a mia madre, un ragazzo che avrei veramente piazzato all'interno della famiglia. Però mia sorella, a quanto pare, non diamo questi
dati personali.
Lo avrei voluto la domenica che portava i pasticcini. Quando arriva mezzanotte cominciamo a dire cavolate. Me lo immaginavo Fabrizio a Taranto che mi porta i pasticcini, che stava.
Sicuramente li porterei perché io sono il ragazzo che ogni
mamma vuole
per la figlia.
Come Pato.
Sappi che mi sono guadagnato questo premio diversi anni.
C'è il nostro ospite che ti guarda un po' male.
Sì, il nostro ospite che intanto vorrebbe suicidarsi. Intanto la nostra.
Guarda, ci sono prove su prove.
Ok, ragazzi, ora però dobbiamo parlare di una cosa. Innanzitutto dobbiamo lanciare il quiz, perché abbiamo un quiz.
Ma non me lo puoi lanciare il quiz a mezzanotte 07? No,
ragazzi,
bene.
È colpa dell'intervista che
fai bene. Fai bene perché solo come si
tanto
dice?
Poi lo posteremo anche sulla nostra bacheca di Facebook.
I fedelissimi che ci ascoltano fino alla fine possono partecipare a questo concorso e vincere il biglietto
per il Norman Club, ricordiamolo. E se risponderete a questa semplicissima domanda per gli appassionati di musica indie, veramente semplice. E allora, negli anni 90 stiamo parlando della scena di Seattle.
Sì.
Oltre ai vari grupponi, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, si formò un supergruppo attivo dagli anni dal 1990 al 1992 e composto da dei componenti dei Pearl Jam e dei componenti di Soundgarden. Noi vogliamo sapere come si chiamava questo gruppo e qual è il titolo del loro unico album.
Ah,
è veramente semplice.
Io lo so.
Quindi chi risponderà a questa domanda e ci invierà una mail a sonica.radiofonica@gmail.com vincerà il biglietto per entrare gratis al Norman il prossimo sabato. Quindi partecipate e poi lo scriveremo, scrivilo magari anche su Sonica questa domanda.
Adesso proprio.
Dopo lo scriviamo. E invece adesso, sempre per parlare riferendoci alla pagina Facebook di Sonica, ricordiamo che è stato lanciato un sondaggio molto interessante che questa settimana non ha visto molte partecipazioni, quindi lo rilanciamo.
Vuoi che ti posto la pagina?
Noi vogliamo sapere secondo voi quali sono i migliori dischi di questo anno, del 2010. Ci sono stati delle persone che hanno partecipato, in particolare ha partecipato Riccardo Di Gubbio, e poi ha partecipato anche un altro ragazzo, Giovanni. Ora vi dico subito che cosa hanno detto loro.
Anche Marco
ha partecipato.
Allora,
secondo Riccardo, tra i migliori dischi c'è Micah Pinson, che abbiamo passato la volta scorsa, il Calibro 35, Dino Fumaretto, Polar Bear, i primi che gli vengono in mente. Poi ha anche aggiunto Hawk di Mark Lanegan e Isobel Campbell, che avevo prima detto. Secondo invece Marco, in Obraino, i Calibro 35, i National, che piacciono anche a Giovanni, che li ha messi, e gli editors, però gli editors sono usciti nel 2009, e Imelda May. Giovanni Dozzini invece ha detto Micah Pinson, che quindi ho già due preferenze insieme alla mia, sono tre, i National, Phil Selway, che è il batterista dei Radiohead, che ha fatto un bellissimo disco insieme ad alcuni componenti dei Wilco, e Bonnie Prince Billy, che abbiamo prima citato. Quindi partecipate, io oggi vi farò ascoltare un altro pezzo di un altro gruppo che è uscito quest'anno, che io conoscevo veramente poco, ma ho ascoltato da poco questo disco, mi piace molto, il disco si chiama Brothers, loro si chiamano The Black Keys. Ed erano i Black Keys con Tighten Up, la canzone tratta dal loro disco del 2010, Brothers. A me piacciono parecchio questi Black Keys, eppure hanno all'attivo, li ho conosciuti da poco, eppure hanno all'attivo già ben 7 dischi, pensate, loro sono un duo. Provengono da Akron, Ohio, e sono stati spesso paragonati ai White Stripes, e per dirne uno, da niente, a Jimi Hendrix, per dire. Il leader delle Zeppelin, Robert Plant, Joe Strummer di Queens of the Stone Age e Billy Gibson di ZZ Top li apprezzano moltissimo. Anche lo stesso Tom York ha detto dei Radio ed ha detto che apprezza moltissimo la band di Akron. Quindi consigliatissimi, ascoltateveli.
La Melania dice che è uno dei dischi più belli del 2010.
Sì, infatti Melania ne capisce molto di musica, mi piace.
Beh, ma tutti quelli che ascoltano Sonica capiscono di musica.
altrimenti lo stesso faremo fuori dalla situazione
di chi la fa. Lo stesso purtroppo si può chi dire la fa. Chi la fa purtroppo non capisce niente, però per una sinergia che tra queste tre teste escono queste scelte meravigliose che non, ancora non si capisce come mai, però ci fa piacere che comunque
misteri
il pubblico
di questo prodigio
ormai
che è Sonica.
Di questi tempi l'importante è che le robe, le storie,
le robe
funzionino. Parlo come un teenager,
molto teenager,
con i brufoli. Mi ricordo di quando avevo, non ho mai avuto i brufoli.
Non parliamo di brufoli, per favore.
No, i teenager mi sa che vanno dai, no, dai 14
si...
ai 19.
Secondo me si è esteso.
Ma adesso è cambiato
limite.
Tutto. Mm. Adesso i teenager vanno dai 14 ai 30.
Comunque voglio lanciare
35.
Poi da 31 iniziano ad essere ragazzi.
Io comunque vorrei aprire un gruppo emo, quindi posso utilizzare i microfoni di Sonica perché sto cercando dei ragazzi,
dei bambini, degli
adolescenti che soffrono, per aprire una pop emo band e andare su MTV. Quindi scrivete su sonica.radiofonica.chiocciolagmail.com per se siete dei ragazzini che soffrono e io fonderò insieme a voi un progetto emo.
Dopo questo momento cerchiamo di recuperare un po' di dignità artistica musicale e andiamo a parlare di un personaggio che non ha niente a che fare con gli appena citati emo, ovvero ci sarebbe stata ieri la ricorrenza di compleanno di un grande artista musicale degli anni 90 che purtroppo, ahimè, è scomparso nel lontano 1997. Sto parlando di Jeff Buckley, venuto fuori dalla New York bohemienne e anche un po' folk, che ha dimostrato di essere un grande musicista sulle orme del padre Tim Buckley, che ricordiamo è una delle figure cantautoriali americane più influenti, che ha lasciato il segno nelle generazioni successive. Jeff Buckley è venuto fuori con un unico album nel 1994 dal titolo Grace, che contiene una serie di capolavori. Ci sono delle cover, ci sono delle canzoni originali e purtroppo è venuto a mancare il 29 maggio del 1997, quando aveva appena annunciato l'uscita del suo secondo disco dal titolo Sketches for My Sweetheart the Drunk, scusate. E nell'album, che appunto si titola Grace, lui suona un po' di tutto: chitarra, armonium, organo e dulcimer, non so che tipo di strumento è, scusate l'ignoranza per quanto riguarda queste cose. E Grace è assolutamente un'opera carica di grazia, come appunto ci dice il titolo, e adesso vogliamo andare a riscoprire appunto per quanto riguarda le pietre miliari quest'album, dal quale andiamo a sentire un brano dal titolo
la canzone che intitola
che
dà il titolo al disco, quindi Grace di Jeff Buckley.
Buon ascolto. Stay.
Jeff Buckley con la fantastica Grace, la canzone che dà il titolo al suo purtroppo unico disco, come ci ha spiegato Fabrizio. Veramente triste questa cosa.
Ahimè.
E, tra l'altro, lui, appunto, figlio di Tim Buckley, di un grandissimo compositore, artista della scena americana fine anni 60, anni 70, che purtroppo ha in comune col figlio non solo la passione per la musica, ma anche una fine prematura, perché anche Tim Buckley morì giovanissimo, nel 75, a soli 28 anni. Lui però morì
di overdose.
Esatto, morì almeno per una causa, insomma, come dire, comunque, cioè la causa è dovuta al fatto che era magari o tossicodipendente o comunque faceva uso di droghe. Invece il figlio è morto in circostanze misteriose o comunque un po' sfortunate.
Sì,
perché
ancora sospette, tra l'altro.
Sospette.
C'è sempre stato un po' di offuscamento riguardo alla sua morte. E sappiamo che si tuffò appunto il 29 maggio andando a trovare un amico presso questa località nel Tennessee e si tuffò completamente vestito.
A Memphis. Stava, mi sono documentato un po', perché non ne sapevo granché, sapevo solo che appunto era morto annegato in questo fiume, però pensavo che ci fosse dietro qualcosa, qualche problema che potesse giustificare un suicidio. Invece, a quanto pare, Jeff Buckley si trovava nel 1997 a Memphis per registrare il suo secondo disco. Quindi era insieme al produttore e si fermarono in questo fiume di Memphis. Jeff Buckley aveva intenzione di farsi un bagno e stava nuotando e stava addirittura cantando, dice la leggenda, la canzone delle Zeppelin, What a Lot of Love, molto allegro, quindi per niente triste. E a quanto pare arrivò questo, non so se un battello, un traghetto, che gli diede un'ondata anomala e lo travolse, e fu trovato il corpo dopo 7-8 giorni da un turista.
Il 4 giugno è stato ritrovato presso la Mad Island Harbor.
Molto triste come vicenda. Peccato, perché Jeff Buckley sicuramente, a differenza del padre, non è un grande magari compositore di musica, ma come avete sentito aveva una voce molto peculiare, aveva un timbro particolare, aveva delle estensioni vocali pazzesche e infatti
un canto struggente e spettacolare, tra l'altro.
Esatto.
Che tira sempre fuori ovviamente una grande vena di fragilità, che è innanzitutto la cosa che la accomunava con il padre, con Tim Buckley.
Sì.
E in questo disco Grace la metà dei brani riportano anche un contenuto liturgico e poi e si può proprio sentire dal suo cantato, che ha sempre questa estensione così lirica, diciamo,
esatto, sì,
drammatica,
sì.
Che porta a un climax incredibile.
Infatti questo ha portato i critici a definirlo più che un grande autore, un grande interprete, perché i critici hanno detto che per lui interpretare una canzone era tirare fuori la vera essenza della canzone stessa, anche un'essenza quasi recondita. Però Jeff riusciva, come nel caso per esempio della bellissima canzone di Leonard Cohen, Alleluia, che sicuramente è una bella canzone anche cantata da Leonard Cohen, però bisogna ammettere che la versione di Jeff Buckley riesce a tirar fuori qualcosa di spirituale, di...
Ah, è strepitosa. Guarda, ancora
struggente.
Pelle d'oca tutte le volte che la riascolto.
Noi
sì.
L'abbiamo messa perché abbiamo pensato, insomma, a quest'ora forse vi addormentavate se la mettevamo, però
è un po' troppo conciliante, però fantastica. Sì.
E insomma, questo era lo spazio che ha unito le pietre miliari e le ricorrenze, perché abbiamo detto il 17 novembre era nato Jeff Buckley e quindi questo. Adesso invece andiamo a parlare, siamo addirittura d'arrivo della sesta puntata di Sonica, bene sì, sono le 00:30, quindi sarebbe ancora di chiudere. Andiamo a parlare di quello che avverrà nel weekend perugino, non solo di questo weekend ma anche del prossimo, perché e Sonica non andrà in diretta la prossima settimana. Vedremo cosa ci sarà, se metteremo la replica o che cosa. Comunque non ci sarò, io sicuramente non ci sarò. Poi vedremo. E sarò a Roma. E
a allora fare?
Se vuoi rispondere, l'hai detto tu, sei a Roma, non mi sarei mai permesso.
Sono a Roma, impegni
per lavoro,
impegni
di lavoro, non so, Sonica, giovedì prossimo, quindi
ma parliamo di Perugia, perché questo weekend ancora io ci sarò, quindi
comunque abbiamo già chi ha risposto al quiz. È esatta la risposta?
Non vedo.
oh 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 oh.
Mario ha risposto.
Mario ha risposto, però. Ok. Manda. Mario, devi. Ciao Mario, innanzitutto devi mandare la risposta, però, al all'indirizzo mail, perché sennò ora te la copiano e la mandano all'indirizzo mail.
Il primo che la manda ha un biglietto gratuito per il Norman.
Di
sabato sera,
questo sabato.
Cosa c'è al nono?
Forse anche se riusciamo, diciamo, anche due sabati, nel senso che forse siccome la prossima settimana non ci saremo.
Ah, vince un abbonamento per il Norman.
No, non una persona. Se sono due persone a rispondere, ecco, lo diamo, okay, tutte e due.
Perfetto,
i
è bene,
no?
Specificarlo, esatto. Quindi,
no, un abbonamento al Norman. No,
no, no, no.
Comunque, curiamo a... questo weekend passiamo a parlare degli eventi. Allora, diciamo che al Loop Café questo venerdì 19 ci saranno un gruppo, i Baby Blue. E sabato invece 20 novembre ci sarà un importante appuntamento con un no. Scusate, è partita la canzone successiva.
Tanto questa la taglia,
tanto ci sono queste esplosioni.
Questa la taglia,
ok,
che cosa
la tagliamo,
la tagliamo, la tagliamo.
Ci sarà un importante appuntamento con un cantautore che ha riscosso molto successo nell'ultimo periodo, Alessandro Fiori, quindi imperdibile sabato 20 novembre al Loop Café di Via della Viola. E invece al dunque ci sarà anche
venerdì Baby Blue.
Venerdì Baby Blue, esatto.
Al Loop Café.
Esatto. Invece all'Urban, che
all'Urban
cosa...
c'è di tutto. A partire da questa sera
perché
ci sono
lui? Perché lo dice lui l'Urban?
Perché mi sono documentato tantissimo.
Sei un
sull'Urban.
Urban. Comunque c'è anche una cosa molto, un concerto molto interessante venerdì domani al
al
Candischi. Il progetto si chiama Non è tempo di morire. È un progetto a cui hanno partecipato ex componenti, no, i componenti degli Ula Bato. Domani,
wow,
sera al Candischi. Vai.
Mentre questa sera a partire, non so, probabilmente hanno già iniziato a suonare per la kermesse dedicata all'Arden Heavy.
Ma noi andiamo, no? Finiamo qua.
Probabilmente,
andiamo.
Sì,
sì, però
potremmo essere bloccati per il test alcolico. Vabbè,
ma non siamo sobrissimi.
Ma parla per te. Allora, la
Fabrizio,
band capofila
se lo, si porta da casa. Infatti io te lo volevo dire.
Basta,
ne parliamo,
non
chiudiamo. Sì. Però è un problema. Ecco perché giovedì prossimo
parliamo di questo appuntamento. Gli ascoltatori che in questo momento stanno a casa dicono: ah, vorrei tanto uscire, non so che cosa fare. Bene, vestitevi, acchittatevi, andate.
Stanno crescendo, parlando dei fatti nostri,
okay,
aumentano.
questa
sera problemi di alcol di Fabrizio.
C'è la serata dedicata a Headbangers Hall. Che cos'è Headbangers Hall? La kermesse, appunto, dedita all'Hard and Heavy. Serata dedicata alle moderne sonorità del crossover. E ci sono c'è un gruppo che si rifà ai Korn, che sono appunto innovativi per questo genere musicale. Un po' meta, direi, ovvero i Twisted Transistor, no? Che nei loro live ricalcano alla perfezione lo stile e la compattezza dei loro più blasenati colleghi, appunto i Korn. E mentre dobbiamo dire che a supporto dei Twisted Transistor troveremo, o abbiamo già trovato perché magari hanno già smesso di suonare, i perugini B-Blast, il cui componente Gerardo è anche, insomma, presentatore di Indigene qui a Radiofonica, che sono appunto portatori del genere crossover, anche loro rappresentanti di questo stile. Mentre per quanto riguarda la serata di domani, venerdì 19 novembre, per la serata Friday I'm in Rock, c'è un produttore famosissimo perché ha prodotto i Primal Scream, ha remixato, ha curato il remix di artisti del calibro di Bjork, New Order, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine, ovvero stiamo parlando del DJ in console Andrew Weatherall.
Che però credo che abbia avuto dei problemi familiari. Lo leggevo oggi stesso, mi sa che forse domani non ci sarà perché ha avuto dei problemi familiari.
Okay,
comunque informatevi.
Questa
perché...
è la velina più attuale. Che
ci è arrivato un fax e tutto quello per cui aveva lavorato Fabrizio in questa settimana è andato
perso.
I fax sono tremendi, infatti io ho sempre paura.
Venerdì, prima di dire cosa ci sarà poi sabato, scusami che...
si picchiano nel frattempo.
Ci sarà anche l'appuntamento nostro di Radiofonica
domani sera
a Radio Aperitif,
ma
alla
Tana
dell'Orso,
ma
non nostro di Sonica, nostro
Fabrizio
di Radiofonica.
Era diventato verde,
è sbiancato Fabrizio,
devo fare il bucato io domani, non posso venire.
Devo stirare. Bene, io mentre stirerò ci saranno i Belli Come il Soul domani, appunto venerdì,
che questa sera
sono
stati
Belli Come il Soul, noi non mancheremo
come tutti i venerdì, che poi
quindi tutti i venerdì dalle 19
ho rimesso gli occhiali
fammi dare l'appuntamento. Venerdì, ragazzi, dalle 19 alle 23 c'è questo aperitivo.
Purtroppo la mia autonomia è fino a mezzanotte, come era stato messo nel contratto.
Quando alla frutta
dovrà. Vai avanti,
ragazzi,
di mezz'ora.
Siamo allo sbacco, scusateci.
Mi fate dare gli ultimi appuntamenti dell'Urban. Scusate.
E intanto gli ascolti crescono, perché questi teatrini piacciono. Non si ascoltano.
Ma se solo ti vedessero, aumenterebbero ancora di più.
Sono Bob Dylan.
Sabato 20 novembre, Urban ospita i Wild Shoulder Band, una rock band romana che ha realizzato un importante album in collaborazione con un produttore americano, Dave Bestel, che non so chi è. Comunque fanno un rock blues americano con sonorità influenzate dai Rolling Stones, da
questo
anche
sabato.
Lo stesso Bruce Springsteen. Esatto, sabato 20 novembre.
Okay,
per quanto riguarda
yeah.
il 21 novembre, Ralph presenta il solito, l'usuale appuntamento del Bella Ciao. In console, insieme a lui, Tommy Hall, Visual MCK. Yeah.
Perfetto. Invece al Norman ci sarà una, diciamo, DJ session con il DJ Aphrodite, che è un DJ producer, uno dei DJ producer drum and bass più amati di sempre. E poi a seguire ci sarà anche un appuntamento, anzi prima di questa DJ session, di questo DJ set, ci sarà in apertura l'appuntamento con un gruppo nostrano, i Prickly Pricks. Ma andiamo a parlare anche di quello che accadrà fra due weekend, perché noi non ci saremo, perché poi andremo anche al MEI probabilmente a carpire le novità indie.
Ci hanno invitato ufficialmente.
Più importanti.
È ripartito il pezzo.
C'è un controllo.
Questo è l'ultimo pezzo con cui chiuderemo la. Però giustamente gli avevamo detto: guarda, a mezzanotte ti trasmettiamo.
C'è e un lui... controllo della programmazione oscena questa sera.
Abbiamo sfolato anche mezzanotte e mezzo.
Il povero montatore
come farà per le repliche?
Basta.
Come farà per le repliche?
Salutiamo allora, il povero montatore. Ciao Francesco.
Chiudiamo,
dall'altra parte del vetro.
Rapidi, chiudiamo.
Esatto.
Diciamo
c'è
che
il pezzo che
tra due sabati ci saranno degli appuntamenti incredibili. Ci saranno i Massimo Volume all'Urban, gruppo di Emilio Clementi, storico, importantissimo.
Bellissimo.
E poi domenica ci sarà un altro appuntamento imperdibile. L'avrete capito dal fatto che abbiamo iniziato la canzone più volte. Forse avete capito che sono in Perturbazione.
Secondo
e
me.
Saranno domenica 28 novembre al Parco di Ponte Valle Ceppi. Tutto questo tra l'altro gratis, quindi davvero imperdibili. Poi Perturbazione hanno fatto anche un disco strepitoso, l'ultimo, e a me piacciono moltissimo. Ora vi faremo
anche
ascoltare.
A me piacciono tanto.
Vi faremo ascoltare una canzone.
Sembravo ubriaco, ma non è vero. Cioè, l'ho detto.
Non siamo ubriachi, no. E vi faremo ascoltare una canzone che è tratta dal disco del 2002, In Circolo. L'avete
con
capito?
Con questa
salutiamo.
In attesa di perdere totalmente la nostra dignità.
Chissà se partirà questa canzone.
E chissà se quando ci riascolterete.
Lasciamo questo a noi,
ragazzi,
di mistero.
Postateci i vostri commenti su Sonica. Se volete che questo programma vada avanti,
dovete sensibilizzare gli autori, cioè noi stessi. Quindi scriveteci su Facebook.
Dateci forza.
Perché noi abbiamo dei problemi con delle mensilità arretrate e quindi siamo in mano a strozzini. Quindi dovete darci la forza di continuare.
Comunque dovremmo tornare a dicembre.
Televotate chi volete.
Televotate Fabrizio Cruciani.
Sostenete Fabrizio Cruciani.
Non deve uscire dall'isola. Per favore.
È stato nominato.
Teniamolo
ma...
nella casa. Per favore, manda questo pezzo. Ciao a tutti, è stata una puntata stupenda. Ringraziamo il numero 6 per la gentilezza e l'intervista molto simpatica che ci hanno rilasciato. Ringraziamo
i nostri pazientissimi.
Chi ci ha ascoltato fino alla fine, tutti i gruppi con cui sono in contatto settimanalmente, che arricchiscono il panorama italiano.
Salutiamo
di
gli amici di Radiofonica, soprattutto. Che ci ascoltano tutti i giovedì e non solo italiano.
Ah, sì, gli ascoltatori.
Alla prossima.
Ciao.
Questo è la Perturbazione.
Puntata bellissima.
Senso della vite.
Vi voglio
pezzo
bene.
Bellissimo. E lascio il microfono aperto su questo pezzo. Ciao.
Balliamo.
Ciao. No, dai, lasciami dire ancora qualcosa. Andiamo al fondo.
Il senso della vita nasconde un gran mistero. Prendiamo 3 minuti per vedere se c'è del vero. Si avvita in senso orario, si svitera al contrario. Io svito e lei si stringe, arca l'enigma della spinge. Sarà che son negato al lavoro manuale. Lo zen è l'arte di chiamare presto un falegname. Col senso della vita va incontro a frustrare. senso della vita